Io non sono un moderato, diceva allegramente Dario Fo col suo sorriso sfacciato. Lo diceva in riferimento alle sue posizioni politiche, ma questa affermazione possiamo forse estenderla alla sua intera vita, una vita vissuta fino all'ultimo respiro. Oggi, proprio oggi, sono i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, artista totale, simbolo della sinistra, profondamente irriverente nei confronti di tutti i potenti. In Alphaville, per questa settimana, lo sapete, stiamo dedicando a Dario Fo la serie delle 12.35, quindi quella che arriverà dopo il dibattito. Oggi è la seconda puntata di Il genio giullare, curato da Ira Rubini.
Ecco, ma oggi in questa ricorrenza ci prendiamo anche lo spazio del nostro approfondimento per ricordare Dario Fo, che in 70 anni di lavoro sulle scene è stato, lo sappiamo, drammaturgo, attore, inventore. L'eco della sua arte è arrivata fino a Stoccolma, che lo ha insignito del Nobel, e poi, come dicevamo, fino all'ultimo è rimasto attivo politicamente, prendendo le difese degli ultimi. Oggi però cosa rimane nel nostro presente di tutto il suo impegno civile e sociale? Cosa resta delle denunce portate sui palchi di Mezzo Mondo insieme all'inseparabile Franca Rame? È una sensazione oppure la sua figura è meno presente in queste società così trasformate nel corso degli anni?
E allora lo chiediamo, lo chiederemo ai nostri ospiti. Salutiamo intanto Alessio Lega, e quindi svegliamo perché Alessio Lega era anche protagonista del brano che abbiamo sentito prima. Buongiorno Alessio, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Senti, ti dico subito sì. Che la citazione del Pinocchio che inserimmo era, oltre che diciamo un omaggio alla nostra infanzia, al Pinocchio, come giustamente dicevi tu, televisivo di Comencini, ma la colonna sonora di quel Pinocchio era fatta da Fiorenzo Carpi, che era anche il compositore della canzone Hanno ammazzato il Mario. Quindi io vedevo una continuità anche stilistica tra queste figure di libertari, il Mario, come dire, il Ligera che scappa sulla sua bicicletta, e Pinocchio fra i due gendarmi, quindi mi piaceva citarla come una visione che racchiudesse, oltre che un omaggio al compositore, di cui troppo poco si parla, appunto.
Devo dire che
anche un omaggio.
Alessio Lega ha chiuso una sinapsi che era aperta da 50 anni, mi si chiude un cerchio. Io non sapevo che Pinocchio fosse il compositore musicale, fosse lo stesso di Hanno ammazzato il Mario, e adesso tutto trova una sua coerenza. Bella questa notazione, grazie. Lega, peraltro, lo ricordiamo come cantautore, cantastorie, conoscitore dei rapporti tra la canzone e la storia politica, autore di molti saggi. Il suo ultimo progetto è dedicato a Dario Fo ed è intitolato Canzoni, Pernacchie e Giullarate, uno spettacolo in programma sabato 28 marzo alla Camera del Lavoro di Milano, e di questo parleremo tra poco.
E benvenuto ad Alphaville anche a Piero Sciotto, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Cantautore, grazie. Collaboratore musicale e teatrale di Dario Fo e di Franca Rame, che ha partecipato a innumerevoli tournée e che ha anche preso parte all'occupazione della Palazzina Liberty di Milano, luogo che poi è diventato il palcoscenico per i due artisti, e di questo ne parleremo.
Allora, prima domanda, una domanda per entrambi, così scaldiamo il tavolo virtuale. Dalla vostra conoscenza di Dario Fo, partiamo da qui. Dove vedete declinata nel suo percorso di vita l'affermazione da cui siamo partiti? Io non sono un moderato. Magari cominciamo con Piero Sciotto e poi a bomba Alessio Lega.
Non sono un moderato era, come dire, un'espressione in negativo. In positivo sono un conflittuale. Un conflittuale comunque aveva proprio questa attitudine sempre e comunque, diciamo, che era un'affermazione di libertà, ma di libertà in tutti i sensi, anche da chi voleva imbrigliarlo in posizioni politiche che lui non tanto condivideva, e tutti hanno cercato di mettergli addosso una casacca, ma lui l'ha sempre rifiutata in maniera conflittuale, civile, ma conflittuale.
Insomma. Una specie di Bastian Contrari, si direbbe in dialetto.
Un Bastian Contrario, si potrebbe dire, assolutamente sì.
Piero Sciotto, ha un aneddoto per noi di quando non è stato moderato Dario Fo?
Ma gli aneddoti sono infiniti, perché era la sua cifra, per cui qualunque cosa era sempre all'insegna del Bastian Contrario. Dal rifiuto dell'Ambrogino, per dirne una, la prima che mi viene in mente, ma tutta la sua attività è sempre stata così, insomma, caratterizzata. Aneddoti, non me ne viene in mente qualcuno in particolare, perché erano tutti all'insegna di questo atteggiamento, diciamo. Per cui...
È più un flusso che un elenco di punti, è più una linea.
Sì, ma era proprio la sua cifra, il suo modo di stare al mondo, insomma.
Alessio Lega. Sempre... Ah, scusi, l'ho interrotta.
No, dico, era sempre critico in positivo, diciamo. Uh-huh. Era questo, diciamo.
Alessio Lega, il suo contributo su questa citazione iniziale.
Ma guarda, ci tengo a dire che come tutti i grandi idealisti, come tutti i grandi fantasiosi, ma come tutti gli uomini di teatro, costruiva fisicamente, sapeva dove poggiare le basi, come costruire, ma proprio coi chiodini, col martello e con le assi, il palcoscenico per mettere in scena l'utopia, per mettere in scena il luogo in cui andare, per rendere visibile la società più giusta che immaginava. E quindi, cioè, lui non era uno che si limitava a sognare, cioè ha costruito il suo teatro. E quando a un certo punto gli è stato stretto il teatro tradizionale, dove lui peraltro era un mago del botteghino, cioè, se pensi che nel 62 lo chiamano la televisione italiana, lo chiama addirittura a fare Canzonissima, cioè proprio il varietà del giovedì sera, mi sembra, comunque il varietà più seguito d'Italia, e lui si fa cacciare in 5 puntate perché al contempo era il comico più famoso, ma anche il più innovativo, il più famoso, ma anche quello che la televisione dell'epoca non avrebbe potuto reggere. Questa cosa qui per chiunque sarebbe stata la fine della sua carriera, per lui è stato l'inizio, il capire che gli spazi tradizionali, che gli spazi, diciamo così, della televisione dell'epoca gli stavano stretti, ma anche i teatri gli stavano stretti perché erano un luogo paludato, un luogo in cui lui non incontrava veramente la gioventù che intendeva incontrare. E quindi è andato fisicamente a costruirsi, ad occupare capannoni, a occupare la palazzina Liberty, dove Piero appunto è stato un protagonista. Quindi, come posso dire, c'era qualcosa di profondamente artigianale in questo genio sognatore. Non era un bastian contrario nel senso di quello che ha sempre il dito alzato e dice di no. Era il bastian contrario che ha in mano le assi e il martello e costruisce fisicamente il palco.
Dunque, spazi tradizionali gli stavano stretti, Piero Sciotto, quindi dicevamo, lei, lo dicevamo poco fa, lei ha partecipato a molte avventure di Dario Fo e Franca Rame, e tra queste appunto l'occupazione della Palazzina Liberty di Milano, che diventò tra il 74 e l'80 il laboratorio della compagnia teatrale. Ecco, raccontiamo un po' questa impresa, come si è arrivati lì?
Siamo arrivati per negazione, perché... Dario non aveva uno spazio a Milano e non lo aveva da nessuna parte, perché per citarne una, l'ETI, l'ente teatrale italiano che gestiva i teatri più importanti d'Italia, non dava mai loro uno spazio, un teatro per accogliere le loro commedie. Per cui per raccontarvene una, un aneddoto, quando io sono andato a lavorare con loro, ho incontrato Dario per la prima volta al teatro, un cinema del Quarticciolo di Roma. Il Quarticciolo 50 anni fa era, ancora adesso è una periferia degradata, una periferia piena di problemi, figuratevi 50 anni fa, e Dario recitava al Quarticciolo perché a Roma non trovava uno spazio. Lo spazio che poi ha trovato, si è costruito a Roma, è stato il Teatro Tenda, ma mai nei circuiti ufficiali, fino agli anni 80, era sempre in giro a cercare spazi precari, insomma. E così alla Palazzina è stato così, che una volta passavamo in macchina da quelle parti e Dario disse: guarda, quello spazio lì sarebbe bellissimo per noi, eppure lì degradato, abbandonato, eccetera. E poi, d'accordo col sindaco Tognoli, che aveva una grande stima e un'amicizia con Dario, insomma, riuscì a ottenere le chiavi con il tacito accordo che poi Dario sarebbe andato a vedere questo spazio e avrebbe restituito le chiavi. Logicamente Tognoli sapeva che Dario non le avrebbe mai restituite, e infatti non le restituì, e cominciamo a ripulire lo spazio, a ricostruirlo proprio, ma proprio fisicamente. Non c'erano vetri, non c'era, tutto arrugginito, era tutto sporco, tutto pieno di rifiuti, eccetera. E l'abbiamo messo in piedi, ma per avere uno spazio a Milano, perché prima di quello io mi ricordo che recitavamo al teatro, un teatro di quarto giaro, un cinema di quarto giaro con un palcoscenico striminzito, però quello c'era, quello, quello era quello che veniva offerto dalla città allora e per tanto tempo, diciamo. Dopo Dario, dopo la morte di Edoardo, non hanno potuto più tanto ignorarlo e quindi anche lei ti ha dovuto, come dire, concedere i teatri, ma perché quella lì è una data importante nell'evoluzione del lavoro di Dario e di Franca.
Anche questo è un elemento interessante. Poi c'è un altro capitolo in realtà a margine, parallelo, che corre parallelo, è quello dell'impegno con Soccorso Rosso, la struttura organizzativa che dava un primo aiuto agli operai nelle lotte di fabbrica, ai militanti che venivano colpiti dalla repressione negli anni 70. Poi Soccorso Rosso però entra nelle carceri, fornisce assistenza legale ai detenuti, anche economica. E da dove arriva questo impegno continuo di Dario Fo e di Franca Rame, anche sempre nei confronti non tanto degli ultimi, ma di coloro che decidono di andare controcorrente? Lo chiedo ad Alessio Lega.
Sì, hai fatto benissimo a dire Franca Rame, perché sicuramente se la coppia era perfettamente allineata sul piano ideale, ideologico, chi con uno spirito di vera imprenditorialità sociale riusciva a dare un corpo anche economico, perché poi alla fine per soccorrere c'è bisogno anche di risorse, lo vediamo oggi, no? Con il soccorso che ci sono alle tante situazioni del mondo. Ecco, Franca riusciva a costruire questa cosa qui e ci tengo a ribadirlo, e noi faremo un omaggio a questa cosa qui: non si può parlare di Dario ignorando Franca Rame. Franca ha pagato col suo corpo questa cosa qui. Sappiamo che è stata aggredita e violentata da figure vicine alle istituzioni, che è una cosa credo gravissima.
Sì.
E lei non solo ha pagato personalmente il suo impegno in soccorso dei detenuti. Ora, non dimentichiamoci che all'epoca bastava veramente avere il volantino sbagliato per prendersi accuse da ergastolo. Non è un caso che Mitterrand, che non era Lenin, non era la rivoluzione incarnata, che Mitterrand accogliesse e in qualche misura desse asilo ai militanti italiani, che erano migliaia e migliaia. Ma insomma, in tutta questa cosa qui, quindi Franca Rame aveva, e Dario Fo ovviamente, avevano l'autorità morale e civile per denunciare questa cosa qui. L'hanno pagata in prima persona e Franca ha avuto il coraggio straordinario di raccontare non solo lo stupro, cosa che per una donna negli anni 70 era una roba che si teneva nascosta, ricordiamoci che era ancora considerato un delitto contro la morale, non contro la persona. E Franca Rame ha veramente precipitato le cose raccontando il proprio stupro sulle assi di un palcoscenico. Questo secondo me è un momento da segnare, come dire, come una stella luminosa nella storia e nella dignità del teatro italiano.
È teatro eroico.
Beh, sì, eroico, però forse stiamo facendo un po' troppo un monumento. Ricordiamoci che andare ad ascoltare Dario Fo voleva dire sganasciarsi dalle risate dall'inizio alla fine. E se c'è oggi un problema, oltre a tutta la rimozione politica che si fa di questa esperienza, è il fatto che senza nulla togliere, due così è difficile trovarli. Per cui all'estero Dario è il drammaturgo italiano credo più rappresentato del Novecento, più ancora di Pirandello, per parlare fra premi Nobel, così diciamo, perché comunque appunto c'è la forza di queste commedie. In Italia allora si rappresenta poco, un po' perché lo si vuole rimuovere, ma anche perché tutti abbiamo ancora negli occhi le immagini di Dario Fo, ed è difficile confrontarsi con un mostro, con un genio di questo livello qui. Dico proprio come attore.
Piero Sciotto, vuole aggiungere qualcosa su questo impegno concreto di Dario Fo e Franca Rame per, in Soccorso Rosso?
Ma sì, era proprio questo concetto di solidarietà, di non tirarsi mai indietro di fronte a un'esigenza di aiuto, a una richiesta di aiuto, di supporto. C'è da aggiungere a quello che diceva Alessio prima, che lo stupro di Franca non è stato una cosa così occasionale, un colpo di testa di quattro ragazzi, è stato ordinato dal generale Palumbo, che era il capo, il generale della divisione Pastrengo di Milano, cioè è nato proprio quando diceva Alessio delle istituzioni, era il generale Palumbo, che poi si scoprì essere iscritto anche lui alla P2, per cui c'era questa, come dire, quello che si diceva, questo bastian contrario, non era una come dire, così, un moto dell'animo, era un'esigenza di sopravvivenza, e quindi in questo trovavano poi la solidarietà di tanti altri compagni, amici, militanti, operai in lotta, fabbriche occupate, eccetera, rispetto alle quali loro erano sempre comunque presenti, sempre, come dire, in supporto in qualche maniera, facevano conoscere a tanta gente che non aveva idea quello che succedeva proprio vicino alla casa loro, alla Palestina. Con il Soccorso Rosso poi si costituì anche un coordinamento delle fabbriche milanesi, erano tutte fabbriche che, come dire, un giorno sì, un giorno no, erano in lotta, erano in occupazione, e lì si creava un circuito di solidarietà che si ampliava alla città. La Palestina anche questo è stata, ha avuto anche questa funzione, diciamo, di cassa di risonanza di quello che succedeva intorno.
Lo diceva già prima,
non si sarebbe conosciuto.
Lo diceva già prima Alessio Lega, che Dario Fo è l'autore più rappresentato in Europa, sì. Ma già dagli anni Ottanta superava già Goldoni, Pirandello, lo stesso De Filippo.
Sì.
La maggior parte delle
sì.
sue commedie grottesche e irriverenti le scrive, ed è giusto ricordarlo, con la moglie Franca Rame, poi le dirige, le recita.
Sì.
Molti lo hanno definito una maschera della maschera. In tutto questo però sì. arriviamo allora con Alessio Lega a quale sia il ruolo della sua musica nella sua opera teatrale.
Guarda, allora, proprio per superare questo rischio del confronto con una maschera irripetibile, con un genio, un Arlecchino, con una fisicità che fai fatica, perché sai, lui pure era onesto e diceva che lui aveva preso le mosse da un grande mimo che era stato suo maestro Lecoq, ma in realtà Dario è incredibilmente avanti anche rispetto a Lecoq, è solo Dario, eccetera. Proprio per tutti questi motivi, oggi in Italia è difficile rappresentarlo. Io mi sono detto, Dario Fo, lo dico sempre con una battuta, il primo cantautore ad aver vinto il Nobel non è Bob Dylan, è Dario Fo, perché la canzone non è per lui, la musica non è per lui un momento stravagante, un arricchimento che viene in un secondo momento. La canzone è il cuore della sua arte drammaturgica. Se noi pensiamo che, secondo me, fra le sue tre opere più importanti c'è Ci ragiono e canto, a cui lui tiene tanto che la riallestisce quattro volte. Ci ragiono e canto è una vera e propria sinfonia di musiche popolari e di parole nuove che arrivano su queste musiche popolari. È un lavoro corale, ma è un lavoro in cui non c'è una sola parola parlata. È un lavoro fatto esclusivamente di canzoni, quindi pensate che importanza. Per cui la musica e la canzone in particolare attraversa tutta l'opera di Dario Fo, le prime farze, il periodo della costruzione, della nascita di un cabaret milanese. Sarebbero impensabili Cocchi e Renato, Iannacci, senza Dario Fo alle spalle. E poi, appunto, il confronto con la scoperta del mondo popolare attraverso la canzone lo porta a riconsiderare il suo teatro e a fare le sue opere più celebri, Mister Buffo innanzitutto. Anche nella Morte accidentale di un anarchico si cita una celebre canzone anarchica, Nostra patria e il mondo intero, non a caso.
Sì.
E avanti il teatro politico, nell'incontro con un altro grande inventore di musiche e di improvvisazione che era Paolo Sciarchi, e poi Piero Sciotto, che fa giustamente un uomo molto sobrio e modesto, ma ha avuto un ruolo assolutamente fondamentale nel cucire queste cose. E lui non ve lo vuole, non ve lo racconta perché alla fine è un timido, ma l'aneddoto ve lo racconto io. In uno spettacolo che si chiamava Lotta di Popoli in Cile, fatta all'indomani del golpe in Cile, popolo, luogo che si vedeva molto vicino all'Italia, l'Italia era veramente a rischio di golpe all'epoca, lo abbiamo scoperto dopo con i magistrati, quindi non sono invenzioni. Il loro spettacolo dedicato al Cile si trasformava in una vera e propria farsa in cui si immaginava un colpo di Stato, ma si immaginava in maniera così realistica che il pubblico ingoiava le agendine degli indirizzi. Queste cose me le ha raccontate Piero e fanno parte proprio di un'esperienza in cui il teatro non era realistico, era iperrealista.
Piero Sciotto, tocca a lei. Sì. Lei è stato per anni sul palco con Dario Fo. Prego.
Sì. Ma io su quella questione della musica, un parallelo che trovo, come dire, come esperienza, è Woody Guthrie, l'autore di migliaia, di centinaia, migliaia di canzoni, che appena c'era una lotta, appena c'era uno sciopero, saltava su un treno e andava subito a cantare e cantava per gli operai in lotta, questo nell'America degli anni 30, 40 fino agli anni 60, e ha scritto tantissime canzoni, alcune delle quali sono diventate poi inni proprio della libertà e della lotta degli operai, dei lavoratori americani. Ed era la stessa attitudine quella di Dario: scrivere canzoni che servivano a uno scopo immediato, preciso, certo, anche quelle del che facevano parte delle commedie, che avevano la funzione di rompere il ritmo, avevano la funzione di spezzare la narrazione, ma sempre con uno scopo di denuncia, con uno scopo di presa di coscienza che aumentava, come dire, l'impegno del testo scritto. Aveva questa stessa attitudine, insomma, e tutto quanto era costruito nel senso di dare spazio e consapevolezza di quello che avveniva intorno. Lo spettacolo sul golpe, o lo spettacolo non si paga, non si paga, sugli espropri proletari, come si diceva allora, che era uno spettacolo poi di, come dire, sul caro vita, sulla difficoltà di arrivare a fine mese, questa espressione che è diventata mitica ormai. Tutto era costruito così, tutto su una funzione immediata di consapevolezza, di presa di coscienza, di denuncia, come anche l'anarchico. Dario l'ha scritto che era tutta la morte di Pinelli era avvenuta, la strage di Piazza Fontana, la morte di Pinelli era appena avvenuta. E Dario non è che si è messo lì a pensare adesso cosa facciamo, subito, immediatamente ha messo in scena, con tante contraddizioni, con tanti punti oscuri ancora nella storia, nella ricostruzione, ma ha preso una posizione chiara. Era questo il suo modo.
Anche la velocità, anche la prontezza nel reagire a quello che succede nell'intorno.
Assolutamente, è quella stessa cosa che dicevo prima di Woody Guthrie, cioè senza tanto ragionamento, scendere subito, andare a dare una mano, insomma.
Ecco. Ha una sua efficacia, lo vediamo anche con Bruce Springsteen in questi ultimi mesi, con Trump, con quello che è capitato in Minnesota. Bruce Springsteen ha scritto una canzone, il giorno dopo l'ha pubblicata. Sono cose che hanno valore, che hanno importanza, che aiutano la società a evolversi o a liberarsi dei suoi tumori, potremmo dire.
Aiutano anche a pensare e a schierarsi, a prendere una posizione, non stare lì a guardare dalla finestra.
Prima di salutarci, sono già le 12:25, però noi vi abbiamo interrotto durante delle prove, perché alle 5:30 alla Camera del Lavoro di Milano, sabato 28 marzo, quindi questo sabato, ci sarà uno spettacolo dal titolo Canzoni per Nacchie e Giullarate. Allora io chiedo ad Alessio Lega, poi anche salutiamo Sciotto, intanto come avete concepito lo spettacolo e poi cosa ci dobbiamo aspettare da questo termine Pernacchie, che è il più atteso all'interno del titolo, almeno qui a Rete 2.
Sì, era Tromboni, Pernacchie, sono parte del lessico di Dario Fo, e volevamo ricordare che appunto questa presa di coscienza più che giusto, anche questo reagire immediatamente, questo mettere il dito nella piaga, ma anche è sempre lo sberleffo come elemento di rottura del potere, ciò che il potere più mal sopporta. Il potere può inglobare delle critiche purché si mettano sul piano dell'autorità, della serietà, dell'autorevolezza. Invece Dario Fo smonta sempre tutto e si autocritica da dentro anche il suo mondo di appartenenza. Vabbè, questo per le pernacchie dico, quindi non dimentichiamo mai le pernacchie.
Giusto.
Allora, ci sono le canzoni, come ho detto, per me sono delle commedie in miniatura che Dario Fo ha scritto per tutta la vita. Quindi io che di musica mi occupo, non sono un teatrante, ho ideato uno spettacolo omaggio a questa cosa qui che secondo me non è stata abbastanza presa in considerazione. Dario Fo ha scritto canzoni meravigliose, ha collaborato con grandi musicisti come Fiorenzo Carpi, come Paolo Sciarchi, che purtroppo non ci sono più, ma anche come Piero Sciotto, che abbiamo l'onore di avere con noi sul palco. Quindi c'erano molti legami che permettevano di fare un omaggio a Dario Fo non scontato, che quanto mi risulti non è mai stato fatto da nessun altro, e di portarlo in scena, non ultimo, in un luogo che è stato essenziale, cioè la Camera del Lavoro di Milano, che è proprio in centro, è quasi di fronte al Tribunale, per chi conosce Milano lo sa, quindi in un luogo pulsante, pieno di contraddizioni, un luogo dove Dario Fo fra il 67 e il 71, quindi prima dell'esperienza della Palazzina Liberty, ha portato in scena diversi spettacoli, addirittura ha esordito proprio Ci ragiono e canto numero 2, che è uno degli spettacoli che ci hanno suggerito come procedere a questa cosa qui. Quindi questo spettacolo è venuto nel modo più ovvio. Abbiamo messo in fila in maniera cronologica una scelta delle canzoni di Dario Fo e ci siamo trovati di fronte canzoni che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Vengo anch'io, no tu no, come Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, che è anche un omaggio a Ornella Vanoni recentemente scomparsa. Certo. Canzoni celeberrime del Dario Fo, La luna è una lampadina, magari interpretate anche da altri o interpretate da lui stesso, e perle sconosciute del periodo, del periodo, diciamo, del teatro politico, canzoni che ahimè sono state rimosse, quindi è nello stesso tempo una conferma e una scoperta da parte dello spettatore.
Piero Sciotto, siamo proprio in chiusura, una battuta su, insomma, la sua performance di sabato, sì.
Ma io ho accolto questo invito di Alessio con grande piacere, ma insomma, partecipo con loro alla serata per quello che posso. Una cosa ci tengo a dire però velocissimamente: è il centenario dalla nascita, ma anche il decennale dalla morte di Dario. Sì. E devo dire che questo bisogna sottolinearlo, per non cadere nella liturgia del festeggiamento, degli anniversari, delle celebrazioni, perché da quando Dario è mancato, per 10 anni non si è più parlato di Dario Fo e di Franca Rame a Milano. Proprio c'è una forma di damnatio memoriae così gentile, soft se volete, ma è calato il silenzio, proprio una forma di oblio su tutta l'esperienza. Che questo centenario ci dà l'occasione di riprendere in mano, sperando però di continuare a ragionare sul contributo che Dario e Franca hanno dato in generale alla cultura, al teatro, alla presenza politica in Italia di questi anni. Insomma, se ne può parlare a lungo, ma non abbiamo il tempo per farlo. Però è importante sottolineare anche il decennale della morte, oltre che il centenario della nascita.
Ha ragione Sciotto, grazie. Noi da qui, dalla Svizzera, non è che possiamo fare più di tanto per riportare in alto il necessario e doveroso dibattito sull'opera di Fo e Rame in Italia.
Ma Dario è nato quasi sul confine,
questo è vero.
Lo dovete considerare un mezzo svizzero.
Ma infatti da questa parte ne parliamo. È
molto presente.
Non è a voi che lo si richiede.
Certo, certo.
Lo si richiede a ben altri protagonisti di questa damnatio memoria.
Io ringrazio davvero i nostri ospiti, vi do appuntamento allora il 28 marzo alle 5.30 del pomeriggio alla Camera del Lavoro di Milano con Canzoni per Nacchi e Giullarate, che è lo spettacolo che state preparando insieme. Grazie Alessio Lega e grazie Piero Sciotto, davvero.
Grazie a voi.
Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Ciao.
Arrivederci, buon lavoro, ciao.